Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Eccoci ancora insieme per questa domenica 8 ottobre.
A questo punto direi che potremo occuparci dell'aspetto della radio nella storia con il nostro amico Francesco Cecconi.
Eh sì, abbiamo citato Guglielmo Marconi e allora vogliamo andare un poco a scoprire come si è sviluppata la radio nel nostro paese e non solo per gli italiani, ma ce ne parlerà Francesco Cecconi tra pochissimo.
In pochi anni, con quel fervore e quel ritmo che il regime ha saputo imprimere alla costruzione delle opere apportatrici di progresso, il nostro paese ha conquistato uno dei primati del mondo.
Allora, abbiamo ascoltato questo spezzone, questo audio molto interessante. Intanto un saluto da parte mia e anche da parte di Graziano a Francesco Cecconi, che dovrebbe essere già con noi in nostra compagnia. Ciao Francesco, ben trovato.
Ben trovati a voi, buon ascolto a chi ha la pazienza di seguirci nelle nostre trasmissioni, nei nostri Amarcord.
Allora, questo Amarcord è un Amarcord molto speciale. Ci vuoi dire un poco di che cosa si trattava e che cosa rappresentava questo audio che abbiamo appena ascoltato?
Credo che tutti abbiano riconosciuto le campane di quella che fu la sigla prima dell'EIAR e poi della RAI. Era l'inizio delle trasmissioni radiofoniche che ha accompagnato la radiofonia italiana fin dalla sua fondazione. Nello specifico il pezzo che abbiamo ascoltato, la sigla che abbiamo ascoltato, era degli anni 30, quando la radiodiffusione italiana iniziava a svilupparsi.
Ed era un momento molto importante anche per il nostro paese su tanti piani, sul piano culturale, linguistico, ma anche evidentemente la radio era nelle mani di un regime che voleva essere totalitario, diciamo così, e la radio gli permetteva di essere pervasivo, no? Per quanto riguarda l'ideologia. Ecco, su questo credo che sia il regime fascista che il regime nazista e poi naturalmente quello dell'Unione Sovietica hanno utilizzato lo strumento radio molto bene, o no? O sbaglio?
Lo hanno utilizzato in maniera magistrale, ma la cosa in Italia, forse pochi lo sanno, era iniziata in sordina. Nel senso che tutti di voi sanno che le prime trasmissioni test della radiodiffusione italiana iniziano nel 1922. Le prime trasmissioni regolari, l'anno prossimo sarà il centenario, iniziano nel 1924. Il fascismo è già al potere, ma durante tutto il corso degli anni 20 non viene data alla radio molta importanza. La radio si sviluppa lentamente, ma non è quel mezzo, diciamo, privilegiato di propaganda. Lo diventerà all'inizio degli anni 30. Nel giro di 10 anni, dai primi 2 impianti di bassa potenza, vengono realizzati in tutta Italia 16 impianti di grande potenza che coprono il territorio italiano, e la radio diventa uno strumento capillare sia di informazione, sia di cultura, ma anche e soprattutto di propaganda.
Se tu volessi farci qualche esempio della propaganda, che era presente ovviamente anche altrove, no? A partire dai giornali, credo che Mussolini la sua giornata la iniziava leggendo i giornali, perché lui alle sue spalle aveva una professionalità di giornalista, esatto, un passato di giornalista. Ma ecco, qualche cosa che ci faccia capire quanto effettivamente la radio poteva essere ed è stato uno strumento di promozione di valori o disvalori, ecco, diciamo, da un certo punto di vista.
Un'idea ce l'avrei, ma quante puntate abbiamo a disposizione?
Capito, vabbè, una battuta, dai.
Scherzo, naturalmente, non vi preoccupate, ascoltatori. La prima cosa che viene in mente a livello di propaganda a prescindere dalle trasmissioni per l'interno, le trasmissioni di propaganda partono attraverso Radio Bari. Alcuni penseranno, ma Radio Bari non è quella della resistenza, quella dei messaggi speciali alle bande partigiane? Eh sì, è anche quella, ma Radio Bari ha due vite. E io cercherei di parlare di queste due vite di Radio Bari, questa emittente voluta dal regime, ma che poi diventò uno strumento fondamentale nella propaganda alleata e della resistenza. Allora, io direi sempre di fare un po' di storia. 1931 si conclude con la normalizzazione della Libia, la campagna d'Africa in questa terra, perché l'avventura italiana era iniziata nel 1911, ma in realtà il controllo vero del territorio si ha solo nel 1931, peraltro al termine di una campagna militare veramente terribile con stragi, cose di questo genere. Quindi vabbè, chi volesse approfondire, ci sono i libri di storia che parlano di questa avventura italiana nel Nord Africa. Comunque, diciamo, nel 1931 la Libia è normalizzata. A questo punto però sorge l'esigenza per l'Italia di accreditarsi come nazione amica del mondo arabo. Ovviamente capirete che è un po' difficile occupare una terra araba e farsi passare per amico delle popolazioni arabe del Maghreb e del Mashrek. A questo punto nasce l'esigenza e l'idea di mettere su una emittente di propaganda in lingua araba. Nel 1932, l'anno scorso, l'emittente ha celebrato i suoi 90 anni di esistenza. Iniziano le trasmissioni della sede di Bari dell'EIAR, e nel 1934 parte la stazione araba di Bari. Prima di passare a questa fase, io vorrei ricordare la figura di Giuseppe Damascelli, perché è importante anche poi nel proseguo di questa narrazione. Damascelli è un ingegnere elettrotecnico, è lui che viene incaricato a appena 30 anni di mettere su e di dirigere la sede, diciamo, regionale dell'EIAR per la Puglia. È lui il primo direttore di Radio Bari, è una figura importantissima. Sotto la sua direzione viene installato un trasmettitore Marconi di 20 kW e iniziano le trasmissioni da Bari. Questo signore, tra l'altro, oltre che un tecnico, riesce a coinvolgere anche le realtà del territorio, quindi imprenditori, banche, associazioni culturali. È un uomo tuttofare che veramente darà l'impulso alla radiofonia barese, la famosa Radio Bari. Da Giuseppe Damascelli, invece, quindi stiamo parlando del 1932, saltiamo a più pari due anni e arriviamo al 1934. È a settembre del 1934 che iniziano formalmente le trasmissioni in lingua araba dell'EIAR, destinate al Nord Africa e al Medio Oriente. E a dirigere queste trasmissioni viene chiamato un intellettuale che ha, diciamo, nelle sue caratteristiche, nel suo DNA, di essere italiano e arabo, perché il padre di questo signore, che si chiama Enrico Nunè, è un diplomatico italiano in Siria, mentre la madre è una donna siriana, pur di religione cristiana. Enrico Nunè è un intellettuale, abbiamo detto, sceglie, potendo diventare anche cittadino francese, sceglie invece di essere cittadino italiano. Studia all'Università Cattolica di Milano, conosce bene l'arabo, conosce bene la situazione del Medio Oriente e viene incaricato di dirigere, di mettere su e di dirigere questa radio in lingua araba con trasmissioni destinate al Medio Oriente e all'Africa settentrionale.
Questo intellettuale è in grado in qualche maniera di capitalizzare sulle presenze straniere che c'erano appunto nel nostro territorio per raggiungere questo uditorio così particolare, che era quello di lingua araba, di lingua e religione, tra l'altro islamica, non era semplice come operazione. Lui ci è riuscito, secondo te?
Non era semplice, ma Enrico Nunè riesce in questa operazione. Perché? Innanzitutto perché è un intellettuale, quindi dalla doppia cultura, quindi abbiamo detto è italiano e arabo allo stesso momento, e riesce a coinvolgere, addirittura organizzando un congresso nel 1933 di tutti gli studenti arabi nordafricani presenti in Italia in quel momento, perché il regime faceva arrivare in Italia studenti giovani da tutte le parti del mondo per fargli acquisire la cultura e la lingua italiana, affinché poi, tornati nei loro paesi d'origine, facessero propaganda a favore dell'Italia. E quindi un congruo numero di studenti di lingua araba era presente sul territorio, e Nunè riesce a coinvolgere proprio una gran parte di questi giovani, di questi studenti, per iniziare le sue trasmissioni da Radio Bari.
Che tipo di palinsesto proponeva? Non so, ora magari faccio una domanda troppo specifica, ma sono curioso di capire un poco come cercava di raggiungere la mente e il cuore, ecco, dei suoi ascoltatori.
Chiaramente gli intenti del regime erano quelli propagandistici, e quindi ovviamente c'era una serie di notiziari che erano finalizzati a propagandare l'immagine dell'Italia e del regime all'estero, che era la parte, diciamo, il vulnus di questa operazione, perché ovviamente essendo l'Italia un paese coloniale, era ben difficile accreditarlo come un paese amico della popolazione araba. Quindi queste notizie di propaganda non vennero prese assolutamente sul serio, però Nunè ebbe l'intelligenza di affiancare ai notiziari e alle notizie di propaganda una sezione culturale che era di tutto rispetto, proprio perché a partecipare a queste trasmissioni erano intellettuali, studenti, gente che comunque aveva degli studi importanti nel proprio curriculum, e quindi riuscì a coinvolgere veramente risorse importantissime a livello intellettuale, a livello di risorse umane, e che riuscì a confezionare un prodotto culturale che veramente fece scalpore all'epoca.
Graziano.
Sì, volevo chiedere una cosa, perché innanzitutto saluto Francesco, che non l'ho ancora fatto. Qui si sta parlando che era stata a Bari, era stata impiantata questa stazione radio che doveva trasmettere un sacco di cose, come stai spiegando, ma c'era la certezza di arrivare sulle coste, cioè il segnale arrivava, c'erano dei riscontri, e soprattutto questa gente che radio usava per ascoltare queste emissioni, perché 20 kW sembravano tanti, ma non erano neanche una potenza spaventosa per coprire la distanza, perché l'Africa è effettivamente molto ampia.
Allora, come già detto, il target delle emissioni in arabo di Radio Bari erano il Nord Africa e il Medio Oriente, e i 20 kW di Bari in onde medie riuscivano abbastanza bene in questo scopo. Poi nel 1938 viene inaugurato comunque il centro radio imperiale di Prato Smeraldo a Roma, che trasmetteva in onde corte, che all'epoca era l'impianto, uno degli impianti al mondo più potenti e meglio organizzati. E a questo punto alle trasmissioni in onde medie trasmesse da Bari si affiancarono anche le trasmissioni trasmesse attraverso Prato Smeraldo, quindi la stessa trasmissione in lingua araba veniva diffusa sia in onde medie che in onde corte, e questo naturalmente ampliava il raggio d'azione di questa emittente. L'ascolto, ovviamente, nel Maghreb, nel Mashrek, gli unici che potevano possedere apparecchi radio erano le élite medio e alto borghesi, che poi era il target che cercava di influenzare questo tipo di trasmissioni. Si rivolgevano proprio alle élite locali, proprio in funzione pro-italiana, ma soprattutto a partire dal 1935-36 in poi, in funzione anti-francese e anti-britannica. Quindi iniziò una vera e propria guerra delle onde, delle idee, contro la Francia e contro la Gran Bretagna, che naturalmente presero poi le loro contromisure. C'è da dire che Radio Bari fu la prima emittente straniera in lingua araba globale, diciamo, a trasmettere, seguita poi a distanza da alcuni mesi da Radio Algeri, da Radio Cairo e altre emittenti che cercarono di imitare appunto lo stile e il target di Radio Bari. La BBC arrivò parecchio più tardi, iniziò le proprie trasmissioni regolari proprio nel 1938, ma tra l'altro gli inglesi provarono anche a fare del jamming nei confronti di Radio Bari. Prima protestarono energicamente a livello diplomatico contro i contenuti di queste emissioni e poi addirittura provarono a disturbare le trasmissioni, ma con scarso successo anche per la scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Infine si decisero da Daventry a iniziare un proprio programma in lingua araba.
E quindi la guerra che poi abbiamo conosciuto anche durante la guerra fredda, no? La guerra delle onde, era già iniziata ben prima, insomma, ecco, per cercare di conquistare mente e cuore della gente. Ecco, tu hai detto che Radio Bari conosce poi una seconda anima, un momento di svolta. Ovviamente la guerra era iniziata e si stava rapidamente concludendo, però sanguinosamente concludendo. Ci vuoi dire che cosa accadeva a Radio Bari in quei frangenti?
E ritorniamo sempre all'8 settembre 1943, la data dell'armistizio. C'è da dire che fino a quella data, nonostante la guerra in corso, questa trasmissione per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale di Radio Bari era andata regolarmente in onda. Dall'8 settembre, come tante altre realtà italiane, Radio Bari non ha più direttive. Si interrompono i contatti a livello centrale e quindi a Radio Bari non sanno più che cosa fare. Quindi le trasmissioni si interrompono. Quindi Radio Bari dall'8 settembre tace. Oltretutto c'è anche il problema, il pericolo che i tedeschi nella loro ritirata, gli alleati stanno arrivando nel sud, vogliono distruggere tutti gli asset strategici che potrebbero essere poi utili alle truppe in arrivo. E qui accade anche un episodio, anzi degli episodi di resistenza. Perché che succede? Ritorniamo all'ingegnere Giuseppe Damascelli, il direttore di Radio Bari. Su sua iniziativa, molte attrezzature, i trasmettitori della radio vengono nascosti nel Palazzo delle Poste di Bari e la popolazione, almeno dei gruppi di baresi, resistono ai tedeschi che vogliono entrare in questo palazzo e distruggere queste apparecchiature e riescono a respingerli, incredibile, quindi dei civili, dei partigiani baresi riescono a respingere questi soldati tedeschi che erano andati lì per distruggere le apparecchiature. La stessa cosa accade dove ci sono le antenne di Radio Bari, a Ceglie di Campo. Eppure qui i tedeschi arrivano, tentano di entrare nell'impianto per distruggerlo, ma vengono respinti. Quindi miracolosamente, e grazie alla resistenza dei baresi, le attrezzature della radio vengono salvate. E quindi ecco come inizia poi la seconda vita di Radio Bari. Dobbiamo parlare, prima dell'inizio, di un altro personaggio. È un maggiore dell'esercito britannico. Arriva il 9 settembre, sbarca a Taranto con una divisione aviotrasportata. È scozzese, abbiamo detto, e si chiama Ian Grillis. È un intellettuale, un amante dell'Italia. Tant'è vero che nel dopoguerra si stabilirà in Italia e sarà anche il direttore prima del British Institute di Roma e poi di quello di Firenze. Morirà in Italia negli anni 70, quindi un amante dell'Italia, un ammiratore dell'Italia. Ed è una fortuna avere a che fare con questi personaggi, perché lui viene incaricato di ristrutturare l'emittente di Bari e questa volta al servizio dell'Italia Libera e della Resistenza. Una figura bellissima di intellettuale e militare che viene ancora celebrata nella, a Bari.
Vuoi dirci qualche cosa su come si sviluppò il palinsesto radiofonico di Radio Bari in questa seconda vita, tra virgolette?
Allora, fu ovviamente un laboratorio dove si sperimentò per la prima volta la libera espressione dopo tanti anni di fascismo. Ovviamente il tutto era sotto il controllo delle autorità alleate. C'è anche da dire che Grillis molto spesso si trovò in contrasto con i comandi, con l'alto comando alleato, perché aveva della radio un'idea tutta sua e quindi cercava di dare più autonomia possibile alle trasmissioni di questa emittente. Ci fu un contrasto bello grosso, tra l'altro, quando nel 1944 il CLN tenne a Bari, credo a fine dicembre, il suo congresso. Il CLN era composto da tutte le forze antifasciste e lui aveva intenzione di trasmettere in diretta questo congresso, ma i comandi alleati glielo impedirono. Quindi lui che fece? Fece registrare integralmente questo congresso e lo mandò in onda registrato comunque nei giorni seguenti con una introduzione di un certo Benedetto Croce.
Ah.
È uno dei tanti intellettuali.
Mamma mia, accidenti.
Benedetto Croce era il portavoce degli intellettuali antifascisti.
Conosciuto in tutto il mondo, tra l'altro, chiaramente.
Oltretutto in tutto il mondo, e quindi toccò a lui l'introduzione di questo congresso, poi ritrasmesso da Radio Bari. Quindi diciamo che riuscì ad aggirare questo l'ostacolo in questo modo, ecco. E quindi diciamo, questa è un po' la storia di questo maggiore dell'esercito britannico che divenne appunto l'animatore di Radio Bari.
E però diciamo a questo punto a chi erano dirette le trasmissioni di Radio Bari?
Sono dirette agli italiani, e poi una trasmissione particolare, l'Italia Combatte, era diretta proprio ai partigiani e a coloro che nella parte ancora occupata della penisola continuavano la guerra. Ricordiamo che nel sud, con l'arrivo degli alleati e con l'arrivo anche del re che era scappato da Roma, viene fondato il cosiddetto Regno del Sud, e quindi diciamo era un territorio libero, sia pure sotto il controllo degli alleati. E da lì queste trasmissioni venivano dirette verso le bande partigiane, anche con messaggi cifrati, con istruzioni eccetera sul tipo di Radio Londra.
Ecco, ma c'era anche un servizio radiofonico più generalista?
Quelli erano quelli diretti ovviamente alla Resistenza, ma per quanto riguarda le trasmissioni, ripeto, tanti intellettuali, musicisti, artisti, eccetera, attraversavano il fronte e andavano a sud a Bari proprio per partecipare a questa radio. Una delle voci che divenne famosa, una voce di intellettuale che divenne famosa anche perché era una bellissima donna, Alba de Cespedes, che era una scrittrice, intellettuale, giornalista, che da Radio Bari lanciava i suoi proclami alle donne, quindi una specie di proto-femminista degli anni 40, che divenne famosa. La sua voce era una delle più famose di Radio Bari, ma solo uno degli esempi. Quindi sì, c'erano anche trasmissioni generaliste, con tanti artisti, musicisti, speaker e tecnici che parteciparono a questa impresa.
Ecco, che poi è diventata poi il servizio della RAI, insomma, quello che poi diventerà la RAI in un secondo momento, e dunque in embrione era lì, ecco, sostanzialmente, la radio libera che abbiamo conosciuto dopo. Era seguita questa emittente, Radio Bari? Era anche pericoloso però ascoltarla? Nel nord,
nelle zone occupate, nel nord ovviamente era proibito ascoltarla. Anche in questo caso ci furono tentativi di disturbo, di jamming, o anche tentativi di imitazione, nel senso che molto spesso una delle tecniche usate dalla controinformazione era quella di imitare una radio che sembrava ufficiale, ma in realtà poi trasmettevano altre cose. Ci sono stati anche tentativi in questo senso. E comunque dicevi bene, sì, nel dopoguerra Radio Bari diventa poi la RAI per la Puglia. Giuseppe Damascelli, ingegnere, rimarrà a capo di questa struttura fino agli anni 50, poi farà carriera in RAI, andrà a finire nel consiglio direttivo, quindi tornerà a Torino. Una figura importantissima che è diciamo, il nume tutelare della radio in Puglia.
Allora, noi ormai abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione.
Prima di chiudere potrei consigliare un libro, perché qui ovviamente siamo andati di fretta, ma chi volesse approfondire il periodo diciamo arabo di Radio Bari può consultare un libro, è un saggio del professor Arturo Marzano, scritto 2 o 3 anni fa, edito da Carocci, è un saggio di quasi 500 pagine, qui c'è tutto sul periodo arabo di Radio Bari, si intitola Onde fasciste, la propaganda araba di Radio Bari 1934-43. È un libro che consiglio veramente di cuore agli appassionati di storia della radio. E poi, se mi consentite, un'ultima citazione, perché insomma non mi piace attribuirmi meriti non miei. Molte informazioni sono contenute, pensate un po', in un calendario edito dal dopolavoro della RAI di Puglia, di Bari, lo scorso anno per celebrare il 90° anniversario dell'emittente. È un calendario che potete scaricare online, io l'ho fatto anche stampare, e ogni mese viene narrata la storia di un personaggio, di uno dei personaggi che hanno fatto grande e famosa questa emittente. Lo potete trovare online. Io mi sono ispirato a queste due pubblicazioni, cioè quel poco che di mio che conoscevo. Raccomando in particolare il saggio del professor Marzano, che è un lavoro eccezionale. E quindi spero che la cosa possa interessare più di qualcuno dei nostri radioascoltatori.
Assolutamente, Francesco Cecconi, veramente un grazie, perché insomma la memoria è un aspetto, come dire, che dà dignità all'essere umano, e quindi anche la memoria scomoda, anche la memoria scomoda è importante, ed è preziosa questa tua testimonianza con i contributi che appunto gli storici continuano a offrire sui periodi della nostra storia e anche della storia della radiofonia italiana. Grazie davvero, Francesco Cecconi, per essere stato con noi, e contiamo di averti di nuovo nel nostro spazio su Adventist World Radio e su Spazio Obiettivo di X.
Grazie a voi e grazie soprattutto ai radioascoltatori. Alla prossima occasione, a risentirci. Grazie.
E siamo arrivati alla conclusione di questo spazio Obiettivo di X. Tra poco parte la sezione dedicata soprattutto all'attualità con Buongiorno con l'edicola RWS. Però ecco, vogliamo ricordare la nostra mail per i vostri rapporti di ascolto. Domenica prossima torniamo sostanzialmente quasi in diretta, quindi e avremo la possibilità anche di ricordare i vostri rapporti di ascolto, le vostre considerazioni. Quindi potete indirizzare le vostre mail a awr@hopemedia.it. Lo ripeto, awr@hopemedia.it. E permettetemi forse qualche parola in lingua inglese per quanti ci ascoltano da altre parti d'Europa e di altre parti del mondo. For those who are listening to this program from around the world, we look forward to your reports. So please send your reports to awr@hopemedia.it. Thank you very much. E quindi con questo saluto in lingua inglese noi concludiamo anche appunto questo servizio italianissimo della Adventist World Radio con Spazio Obiettivo di X. Però ecco, attenzione, perché adesso arriva tra pochi minuti, dopo uno stacco e un brano musicale, il meglio del Buongiorno con l'edicola RWS. Grazie davvero a Graziano Braga per essere stato in nostra compagnia e soprattutto per gli interessanti ospiti che porti in trasmissione.
Grazie anch'io da parte mia a voi tutti, buon ascolto e buon proseguimento.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.